AstraZeneca ritira il suo vaccino Covid dopo le ammissioni sugli effetti collaterali. E ancora, AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo. A fine aprile l'ammissione di trombosi come effetto collaterale. E ancora un altro, perché AstraZeneca ritira il suo vaccino? Ora risarcimenti milionari. Non so se vi sarà capitato anche a voi di imbattervi in questi titoli, in queste ore, un pochino allarmistici. Io appena l'ho letto ho detto, oddio, cosa sta succedendo? Notizia subito cavalcata anche dai Novax di tutta Italia, perché è diventata un po' virale. Ecco, abbiamo provato a vederci un po' più in fondo assieme a Carlo Notarpietro e a Roberta Villa. Oggi parliamo di questo assieme al procedimento disciplinare che si potrebbe avviare nei confronti di Serena Bortone in Rai, dopo il caso appunto del monologo del 25 aprile. Prima di iniziare permettetemi di ringraziare chi c'era ieri alla serata Storie di Canzoni Live proprio sull'Europa. È stata una serata stupenda, un evento in occasione della giornata dell'Europa in cui con Pietro Bellini, con Marco Paretti e altri membri della band abbiamo raccontato un po' la storia dell'Europa attraverso le canzoni che l'hanno un po' fotografata. C'era tanta tensione alla terza canzone. Io ho visto tra il pubblico alcuni ragazzi, membri di Will, che stavano cantando a squarciagolo. Ho detto ok, può filare tutto liscio, andrà bene. E in effetti è andata bene. Bene, grazie ancora, basta premesse, è ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, partiamo dalla notizia vera. AstraZeneca, un colosso della farmaceutica che produceva anche i vaccini per il Covid, ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid. La causa, si legge nel comunicato ufficiale, è un'eccedenza di vaccini aggiornati disponibili, che prendono di mira le nuove varianti del virus. Quindi ci sono troppi vaccini, c'è meno domanda per fortuna, e AstraZeneca dice ok, le dobbiamo levare. Lei dice, esiste ormai una varietà di vaccini più recenti che sono stati adattati e che hanno portato quindi a un calo della domanda del vaccino AstraZeneca, che non viene più prodotto né fornito. Insomma, sono ragioni economiche e aziendali, per dirla facile. Leggendo sui media internazionali, questa notizia viene riportata in maniera secca e cruda. Per esempio, il Guardian titola AstraZeneca ritira il vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo, citando l'eccedenza di vaccini più recenti. Ho chiesto qualche chiarimento in più su questa notizia a Roberta Villa, giornalista scientifica che tra l'altro ha da poco aperto una newsletter dal nome Fosforo e Miele.
Il vaccino di AstraZeneca, Vaxzevria, è stato ritirato perché obiettivamente già da molto tempo non aveva più senso produrlo e distribuirlo. Infatti è stato creato ed è mirato al virus originale di Wuhan e quindi non è più efficace nei confronti delle varianti circolanti. Questo, insieme alle campagne di stampa che hanno amplificato gli effetti indesiderati di questo vaccino, ma anche a una sua efficacia obiettivamente inferiore a quella dei vaccini a RNA messaggero, l'ha messo un po' fuori mercato. Quindi, come l'Italia, anche altri paesi occidentali non hanno più ordinato AstraZeneca già da molto tempo, potendosi permettere i vaccini a RNA messaggero da quando questi sono stati in quantità sufficienti.
Ecco, a questa notizia se ne aggiunge una precedente. Ad aprile, sempre AstraZeneca, nell'ambito di una causa collettiva nel Regno Unito, ha ammesso per la prima volta che il suo vaccino, in casi molto rari, può causare TTS, cioè la cosiddetta sindrome da trombosi con trombocitopenia. È un termine complesso che, in sostanza, si caratterizza con dei coaguli di sangue. La notizia è stata diffusa dal Telegram ed è stato sottolineato che la trombosi può verificarsi anche in assenza della somministrazione del vaccino, però. L'azienda ha sottolineato che questo eventuale nesso causale sarà oggetto di ulteriori prove da parte di esperti. Questa cosa è stata sottolineata dai media internazionali quando hanno parlato ovviamente del ritiro del vaccino. Sul Guardian, infatti, si legge che, sebbene il vaccino sia risultato complessivamente sicuro ed efficace, comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto appunto come trombosi. La rara sindrome si è verificata in circa 2 o 3 persone su 100.000 vaccinate. Bene, prendete queste due notizie che dai giornali esteri sono riportate come indipendenti, ovvero l'ammissione sugli effetti collaterali e poi l'annuncio del ritiro, e adesso riportatele in Italia. Ed ecco che vengono immediatamente fuse da molti giornali con un rapporto diretto di causalità, ovvero AstraZeneca ritira il vaccino perché ci sarebbero gli effetti collaterali. Infatti, sui media italiani la notizia è molto diversa da ciò che viene riportato all'estero.
Purtroppo i media, come i politici, cercano il consenso e quindi se un titolo strillato, un titolo che allarma, un titolo che emotivamente coinvolge di più, porta più click, più lettori, più ascolti, è questo il titolo che viene scelto. Questo è un meccanismo perverso che non aiuta certamente a capire, non aiuta a mettere in prospettiva rischi e benefici e porta una serie di conseguenze poi polarizzanti reciproche, per cui poi ci si trova a dire i vaccini sono assolutamente sicuri. No, i vaccini possono avere dei rischi come qualunque farmaco, solo che i benefici sono largamente superiori a questi rischi.
Ecco, da una parte abbiamo i giornali italiani che dicono questo, dall'altra i giornali esteri che dicono una cosa un po' diversa. Dove sta la verità?
Sì, si può dire che è molto verosimile che il vaccino sia stato ritirato perché non ce n'era più domanda, non per un problema di sicurezza ma principalmente di efficacia, ed evidentemente i vertici dell'azienda non hanno ritenuto che valesse la pena investire su un aggiornamento di questo vaccino nei confronti delle varianti più recenti.
Ecco, potremmo essere di fronte a una fake news, ecco, quelle notizie che scatenano la nostra indignazione, diventano virali, ma poi a ben guardare forse sono un po' più complesse. Ecco, smarcato questo campo, proviamo a parlare allora degli effetti collaterali del vaccino. Cosa dicono i dati? Possiamo fare dei paragoni con altri medicinali?
Un grande studio pubblicato su Vaccine ad aprile e condotto nell'ambito del progetto Global COVID Vaccine Safety del governo statunitense ha esaminato i dati di 99 milioni di persone, pensate, in 8 paesi diversi, dall'Argentina all'Australia, dal Canada alla Francia, verificando quali condizioni fossero più frequenti nelle persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate, rispetto al, diciamo, al periodo precedente alla pandemia. E quindi ritrovando quei segnali di sicurezza, quindi quell'aumento dei casi, che faceva pensare a un collegamento con i vaccini, con il vaccino di AstraZeneca o con quelli RNA messaggero. Sono stati confermati i possibili effetti avversi già noti, quindi con i vaccini a RNA messaggero un basso rischio, ma un aumento, un piccolo aumento del rischio di miocardite, pericardite, di sindrome di Guillain-Barré, che è una paralisi transitoria riscontrata anche con i vaccini ad adenovirus, e con i vaccini adenovirus, quindi col vaccino di AstraZeneca, soprattutto quel fenomeno di trombosi del seno venoso cerebrale e trombocitopenia che è andato sotto il nome di VIT e che è il, diciamo, l'effetto indesiderato che ha poi scatenato la questione in Europa.
Quindi nessuno ha mai negato che i vaccini possono avere degli effetti indesiderati, anche perché un detto che si dice: se un farmaco non ha effetti collaterali significa che non ha proprio effetti.
Queste condizioni, per esempio questa VIT legata al vaccino di AstraZeneca, si ritrova in circa un caso su 100.000 persone vaccinate. Quando parliamo degli eventi avversi molto rari con i farmaci, parliamo di un caso su 10.000. E quindi pensate che farmaci che prendiamo abitualmente, anche per disturbi banali, anche forse anche quando non servono, come l'ibuprofene, come l'Oki, come tutti gli inibitori di pompa protonica, i protettori dello stomaco come l'esomeprazolo, hanno a loro volta degli effetti rari ma gravi. Per esempio l'Oki è un caso su 10.000, quindi 10 volte più frequenti di quello legato al vaccino, può dare un'anemia emorragica, per dire. Pure l'ibuprofene sembra associato anche questo a casi di infarto, ictus. L'esomeprazolo e in generale tutti gli inibitori di pompa protonico e gastroprotettori possono provocare cali di magnesio con gravi conseguenze, sono associate ad altre complicazioni, anche a un aumento del rischio dei tumori gastroenterici.
Quindi ogni farmaco può avere degli effetti indesiderati. Quello che dobbiamo verificare è come soppesare questi effetti con i benefici.
È difficile oggi calcolare quante vite abbia salvato questo vaccino. Uno studio condotto qualche tempo fa riguardava il primo anno di diffusione dei vaccini, è stato pubblicato su Lancet Infectious Disease e aveva calcolato che quasi 20 milioni di persone fossero state salvate solo nel primo anno di introduzione, appunto, dalla campagna vaccinale.
Proviamo adesso a fare un punto velocissimo su come stanno andando i vaccini per il Covid in Italia e cosa eventualmente noi dobbiamo fare.
Al momento non c'è una campagna vaccinale in corso contro Covid, eventualmente nei centri specialistici a cui fanno riferimento persone con determinate patologie è possibile che si ritenga opportuno vaccinare le persone che possono essere scoperte oggi nei confronti del virus che continua comunque a circolare. Per tutti invece la raccomandazione è di aspettare l'inizio dell'autunno insieme alla vaccinazione anti-influenzale. Il comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che doveva indicare su quali varianti le aziende dovessero concentrarsi per produrre nuovi vaccini, hanno rimandato a giugno questa decisione proprio per poter ottenere dei prodotti il più aggiornati possibile con le varianti che si pensa saranno prevalenti in autunno.
Ormai in tutto il mondo la vaccinazione è raccomandata, soprattutto alle persone sopra i 60 anni, con patologie particolari e categorie a rischio, oppure a donne in gravidanza. Non ci sono più raccomandazioni sulla popolazione generale perché si ritiene che questa sia coperta con il primo livello di immunizzazione dovuto a vaccinazioni precedenti. Quanto agli articoli, siamo sempre attenti a non creare dei rapporti di causalità che non sono ancora dimostrati. Non so se vi ricordate, e con questo vi lascio, uno dei tanti titoli usciti durante la campagna vaccinale. Donna muore investita da un bus dopo aver fatto il vaccino. Ecco, il nesso causale qui non lo troverebbe neanche un Novax.
Per la cifra di 1.500 euro lordi. Di tutto quello che vi sto dicendo c'è documentazione scritta, ok? Iscurati ci dà il testo del suo monologo il venerdì.
Questa è Serena Bortoni in una conferenza stampa a proposito del monologo di Iscurati previsto per il 25 aprile. Cosa è successo? Ne continuiamo a parlare perché la RAI ha inviato una lettera di contestazione disciplinare alla giornalista in riferimento al post che lei pubblicò sul proprio Instagram il 20 aprile in merito proprio alla vicenda Iscurati. Questa è la novità di adesso. Se vi ricordate, il 20 aprile nacque il caso. Sul proprio profilo Instagram Serena Bortoni, conduttrice di Che Sarà, disse: ho appreso adesso, senza saperne il motivo, che Iscurati non sarà presente nella trasmissione Che Sarà, dove doveva tenere un monologo in occasione del 25 aprile. Monologo in cui Iscurati, ricordiamolo, accusava fondamentalmente Giorgia Meloni di non aver mai preso le distanze dal fascismo. Scoppiò un caso che portò un po' di imbarazzo in Rai, mi viene da dire l'ennesimo. Noi abbiamo fatto un video anche su Will a proposito della vicenda. Ecco, quello che dicevamo è un po' che in Rai ci sono un po' i realisti più realisti del re. Ecco, sono quei dirigenti che per paura di deludere magari un potere politico cercano di attuare delle cose che potrebbero passare a volte come censura. Nel caso di Iscurati ci sono state diverse versioni, poi forse il caso si è un po' ridimensionato. Lo stesso Marco Travaglio ha fatto una parziale marcia indietro. In un editoriale molto forte sul Fatto Quotidiano, lui ha detto: quando ho accusato i dirigenti Rai di censura, mi sono sbagliato. Mi ero basato sull'unica versione disponibile, quella di Serena Bortoni, ovvero del suo post social. Ma adesso, con tutte le carte in tavola, qualche giorno dopo, si può serenamente affermare che non è stata censura. Il direttore del Fatto Quotidiano dice: Antonio Iscurati non è stato censurato dalla Rai. In realtà è stato un pasticcio che è stato fatto sia da Serena Bortoni che dai dirigenti. Travaglio ricostruisce la vicenda dall'inizio e dice: la trattativa tra lo scrittore e la Rai si chiude il 15 aprile. Iscurati deve andare in Rai a tenere un monologo con un compenso di 1.500 euro autorizzato dall'ufficio contratti. Ma poi la redazione decide di mandare alla direzione approfondimenti di Paolo Corsini e del suo vice il monologo. A quel punto Corsini e il suo vice decidono di annullare il contratto per proporre a Iscurati una partecipazione a titolo gratuito. Non si capisce perché questo cambio, in effetti. Continuano le trattative, i dirigenti deducono che lo scrittore abbia accettato di andare a titolo gratuito e danno l'ok al comunicato stampa. Ma Bortoni non ha avvertito Iscurati del cambio di programma. Bortoni avverte i capistruttura che però non rispondono subito. E allora lei pubblica il post su Instagram in cui annuncia la censura. Anche se Iscurati, dice Travaglio, ha ancora i biglietti del treno, insomma deve ancora andare a Roma, anche se ancora non sa che ci andrà a titolo privato. E infatti poi Iscurati decide comprensibilmente di non partire. Ma, conclude Travaglio, i dirigenti Rai non hanno mai detto che Iscurati non dovesse leggere il monologo. Hanno fatto un pasticcio, conclude Travaglio, e sono così fessi da sembrare censori anche le rare volte in cui non lo sono. Il caso, ripeto, si è un po' ridimensionato. Secondo me è un po' esagerato dire che c'è stata una censura voluta da parte del governo o di Giorgia Meloni. Anzi, da diversi retroscena e anche a quanto risulta a me, Giorgia Meloni avrebbe chiamato molto arrabbiata i dirigenti Rai e ha detto: ma che cavolo avete fatto? Anche perché era un monologo, a mio avviso, trascurabile, cioè non diceva nulla di nuovo che non sia già stato detto nei confronti di Giorgia Meloni. Sarebbe andato in un programma che fa in media il 3%, sarebbe stato visto, se sarebbe andato bene, da 700.000 persone. Adesso, con tutto questo pasticcio, è diventato virale. Ora, perché ne stiamo riparlando? Perché ci sono stati degli aggiornamenti. La dirigenza Rai ha fatto una lettera di contestazione a Serena Bortone per chiedere giustificazioni e chiarimenti in merito al suo post social. Non è un provvedimento disciplinare, attenzione, ma è una richiesta di chiarimenti e spiegazioni. Da qui, poi, in base anche alla risposta di Serena Bortone, si potrà decidere se intraprendere delle azioni. Quindi è una contestazione, non un provvedimento. Come ha detto l'amministratore delegato Roberto Sergio, sulla vicenda Scurati non è stata vietata né la partecipazione dell'ospite né la lettura del monologo.
Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924.
E poi i dirigenti Rai in commissione, cui sono stati invitati un po' a parlare di quello che è successo, hanno detto: possiamo anticipare che gli aspetti esaminati saranno due. Il primo, gli eventuali disallineamenti procedurali nell'iter operativo. E posso dire che sicuramente ce ne sono stati. Tradotto, sta dicendo l'amministratore delegato Rai, abbiamo fatto un pasticcio, sia nella comunicazione che nel coordinamento tra di noi. Il secondo, il comportamento dei singoli. All'esito complessivo di queste doppie verifiche valuteremo azioni migliorative dei processi oppure interventi nei confronti dei dipendenti. Tradotto, valuteremo se fare una sanzione a Serena Bortone proprio per quel post Instagram che, dicono i dirigenti Rai, ha creato un danno reputazionale all'azienda e a tutti i dipendenti, con un'accusa di censura inesistente. Perché, cosa dicono i dirigenti? Tutti i dipendenti Rai, dall'ultimo assunto all'amministratore delegato, sono chiamati a un uso dei social che non danneggi, che non comporti un danno reputazionale all'azienda o che non diffonda dati sensibili. Serena Bortone potrebbe aver, diciamo, violato questa regola e per questo stiamo valutando delle azioni disciplinari. Ecco, questo è quanto. Ci sono titoli un po' più forti sulla vicenda. Repubblica dice la vendetta dell'amministratore delegato Sergio. Bisogna vedere se è vendetta oppure è semplicemente una misura che sarebbe stata fatta nei confronti di tutti, come dicono i dirigenti Rai. Noi continueremo a seguire questa vicenda che ormai si trascina da più di 20 giorni, quindi è una patata bollente per la Rai, di quelle che non si vedevano da tempo. Bene, grazie ancora per chi c'era alla serata di Storie di Canzoni Live e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro, cura editoriale Francesco Zaffaran, post produzione a cura di Cora Media, supervisione suono e musica Luca Micheli, post produzione e montaggio Mattia Liciotti, coordinamento di post produzione Matteo Scelza.